Capitolo primo. Nella tana del coniglio. Alice cominciava a non poterne più di stare seduta sulla sponda accanto alla sorella, senza far niente. Una volta o due aveva provato a sbirciare il libro che la sorella leggeva, ma non c'erano figure, né dialoghi. «E a che serve un libro?» aveva pensato Alice, «senza figure e senza dialoghi». Ragion per cui stava cercando di decidere fra sé, meglio che poteva, perché il caldo della giornata la faceva sentire torbida e istupidita. Se il piacere di confezionare una collana di margherite sarebbe valso la pena di alzarsi e cogliere i fiori. Quando ecco che d'un tratto le passò accanto di corsa un coniglio bianco, dagli occhi rosa. In questo non c'era niente di tanto notevole, né ad Alice parve dopo tutto così straordinario sentire il coniglio dire fra sé «Povero be, stavo facendo tardi!» Ripensandoci, di seguito, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsi, ma lì per lì la cosa le sembrò assolutamente naturale. Ma quando il coniglio estrasse veramente un orologio dal taschino del panciotto, lo guardò e affrettò il passo. Alice saltò in piedi perché le balenò nella mente di non aver mai visto prima di allora un coniglio fornito di panciotto e di taschino, per non parlare di orologi, e bruciando di curiosità lo inseguì di corsa per il campo, dove fece appena in tempo a vederlo sparire in una gran buca sotto la siepe. Un attimo dopo Alice si era infilata dietro a lui senza minimamente riflettere a come avrebbe poi fatto ad uscirne. Per un po' la tana si prolungava come una galleria, ma a un certo punto sprofondava e all'improvviso, tanto all'improvviso che Alice non ebbe neanche un momento per pensare a fermarsi e si trovò a precipitare giù per quello che pareva un pozzo assai profondo. O il pozzo era assai profondo o la sua caduta assai lenta. Il fatto è che Alice ebbe tutto il tempo, precipitando, di guardarsi intorno e chiedersi cos'altro le sarebbe accaduto a questo punto. Dapprima cercò di guardare in basso e di distinguere la sua destinazione, ma era troppo buio per vedere nulla. Allora guardò le pareti del pozzo e notò che queste erano piene di credenze e scaffali. Quella vide appesi quadri e carte geografiche. Prese al passaggio un vasetto di uno scaffale. L'etichetta diceva marmellata di arance. Ma con sua grande delusione il vasetto era vuoto. Alice non volle lasciarlo cadere per paura di ammazzare qualcuno sotto e fece in modo di posarlo sopra una credenza sempre mentre durante la caduta. Beh, pensava fra sé, dopo una caduta come questa, ruzzolare per le scale mi sembrerà uno scherzo. Chissà che diranno a casa del mio coraggio. Non direi una parola nemmeno se cascassi dal letto di casa. E di questo si può star certi. Giù, sempre più giù. Sarebbe mai finita quella caduta? Mi domando quante miglia avrò percorso a quest'ora, disse forte. Secondo me mi sto avvicinando al centro della terra. Vediamo un po'. Sarebbero 4.000 miglia di profondità, mi pare. Perché sapete, Alice aveva imparato a lezione diverse cose del genere e benché questa non fosse poi un'occasione ideale per far sfoggio di cultura, dal momento che non c'era nessuno ad ascoltarla, ripeterle era pur sempre un buon esercizio. Sì, più o meno la distanza è questa, ma a questo punto vorrei sapere a che latitudine e longitudine sono arrivata. Alice non aveva la minima idea di cosa fosse la latitudine, per non parlare della longitudine, ma le sembravano dei simpatici paroloni con cui riempirsi la bocca. A questo punto ricominciò. Mi domando se non finirò per attraversare la terra da una parte all'altra. Sarà buffo sbucare fuori tra la gente che va in giro a testa in giù. Agli antitodi, mi pare. Fu piuttosto contenta che non ci fosse nessuno a sentirla stavolta, dato che la parola suonava decisamente sbagliata. Però il nome del paese dovrò chiederlo. Scusi signora, questa è l'Australia o la Nuova Zelanda? E cercò, parlando, di fare la riverenza. Pensare. Fare la riverenza mentre si sta cadendo nel vuoto è difficile. E voi ci riuscireste? Ma così mi prenderanno per un ignorante. No, meglio non chiedere. Forse lo vedrò scritto in qualche posto. Giù, giù, sempre più giù. Non c'era altro da fare. Ragion per cui Alice riprese ben presto a parlare. E Dinan? Che farà senza di me? Dinan era la sua gatta. Speriamo che si ricordi di darle il suo piattino di latte all'ora del tè. Povera Dina, come vorrei averti qui con me. Mi sa che i topi per aria non ce ne troveresti, ma potresti acchiappare un pipistrello, che assomiglia moltissimo a un topo, sai? Chissà però se i gatti mangiano i pipistrelli. E a questo punto Alice cominciò a sentire un gran sonno e continuò a ripetere fra sé come in un dormiveglia: «I gatti i pipistrelli li mangiano, i gatti mangiano i pipistrelli». E qualche volta: «I pipistrelli mangiano i gatti». Perché, capite, siccome non sapeva rispondere a nessuna delle due domande, non faceva gran differenza come le formulava. Sentì che si appisolava e aveva appena cominciato a sognare di andare a spasso per mano a Dinah e a dirle in tutta serietà: «Ora dimmi la verità, Dinah, hai mangiato un pipistrello?» Quando ad un tratto, tutum, atterrò su un mucchio di ramoscelli e foglie secche e la caduta finì. Alice non si era fatta alcun male. In un attimo fu in piedi, guardò in alto, ma sopra di sé era tutto buio. Davanti aveva un altro lungo coniculo in fondo al quale era ancora visibile il coniglio bianco che correva. Non c'era modo da riprendere. Alice partì come il vento e fece appena in tempo a sentirgli dire, mentre ascoltava in un angolo: «Oh, orecchi miei, baffi miei, come tardi!» Quando svoltò all'angolo, una volta lo aveva quasi raggiunto, ma il coniglio non era più in vista. E Alice si trovò in un vestibolo lungo e basso, illuminato da una fila di lampade che pendevano dal soffitto. Intorno alla stanza c'erano tante, tante porte, ma tutte chiuse a chiave. E dopo aver percorso prima un lato e poi l'altro, provando ciascuna porta, Alice divenne mogia mogia in mezzo al vestibolo, chiedendosi come fare per uscirne. Quando ecco che si imbatté in un tavolinetto a tre gambe, tutto in vetro massiccio. Sopra non c'era altro che una minuscola chiave d'oro e Alice pensò subito che potesse appartenere a una delle porte del vestibolo. Ma, ahimè, o le serrature erano troppo grandi o la chiave era troppo piccina. Sta di fatto che non ne aprì nessuna. Però, al secondo tentativo, Alice trovò una tenda bassa che prima non aveva notato. E dietro una porticina non più alta di una quarantina di centimetri. Provò la chiavetta d'oro in quella serratura e con sua grande gioia vide che funzionava. Alice aprì la portoncina e trovò che dava su un corridoietto non molto più ampio di una tana di un topo. Si inginocchiò e guardò a lungo il corridoio e vide che in fondo c'era il più bel giardinetto che avesse mai visto. Come le sarebbe piaciuto uscire da quel vestibolo buio e andare fra quelle aiuole di fiori vivaci e quelle fontane d'acqua fresca, ma non riuscì ad infilare nella porta nemmeno la testa. E anche se la testa passasse, pensò la povera Alice, servirebbe a ben poco senza le spalle. Se potessi rinchiudermi come un cannocchiale, credo che ci riuscirei se sapessi come cominciare. Perché, capite, ultimamente erano successe tante di quelle cose straordinarie che Alice aveva cominciato a credere che di impossibile non ci fosse quasi più nulla. Capì che non serviva molto restare in attesa accanto alla porticina, così tornò al tavolo, quasi sperando di trovarci un'altra chiave, o quantomeno un libro che spiegasse come si chiudono le persone a mo' di cannocchiali. E stavolta ci trovò una bottigliina, che certo prima non c'era, disse Alice. E accanto al collo della bottiglina un cartellino con la parola «Bevimi», scritta in caratteri ben grandi. Si fa presto a dire «Bevimi», ma la saggia piccola Alice non voleva farlo alla leggera. «No, prima la guardo», disse, «per vedere se c'è scritto veleno o no». Poiché ella aveva letto tante belle storielline di bambini che si erano scottate o erano state divorate da animali feroci e altre cose spiacevoli, tutto perché non avevano voluto saperne di ricordare le semplici istruzioni ricevute dalle persone amiche. Per esempio, che un attizzatoio rovente finirà per scottarti se lo tieni per troppo tempo. E che se ti tagli il dito molto profondamente con un coltello, di solito esce il sangue. E non aveva mai dimenticato che se bevi troppo del contenuto di una bottiglia contrassegnata veleno, è quasi certo che prima o poi te ne pentirai. Comunque, questa bottiglia non era contrassegnata veleno e Alice si arrischiò ad assaggiarla e, avendone trovato il sapore eccellente, era una specie di miscuglio di torta di ciliegie, crema, ananas, tacchino arrosto, caramella mou e pane abbrustolito con burro. E beh, ben presto l'ebbe finita tutta quanta. Che strana sensazione, disse Alice. Direi che mi sto rinchiudendo come un cannocchiale. Era vero. Adesso era alta soltanto 25 centimetri e il viso le si illuminò al pensiero di avere ora l'altezza giusta per passare dalla porticina ed entrare in quel bel giardino. Prima però attese qualche minuto per vedere se sarebbe diminuita ancora. Pensiero che la rese un po' nervosa, perché potrebbe finire, sai, si disse Alice, con la mia sparizione totale, come una candela. Mi domando come sarei allora. E cercò di immaginare come alla fiamma di una candela spenta, cosa che non riusciva a ricordarsi di aver mai visto. Dopo un po', vedendo che non succedeva più nulla, decise di procedere nel giardino senza altri indugi. Ma ahimè, povera Alice. Quando fu sulla porta, scoprì di aver dimenticato la chiave d'oro e quando tornò a prenderla al tavolino, trovò che non ci arrivava più. La vedeva benissimo attraverso il vetro e fece del suo meglio per arrampicarsi su per una zampa del tavolino, ma scivolava troppo. E quando i tentativi l'ebbero stremata, la poverina si mise a sedere in terra e scoppiò a piangere. Su, non serve a niente piangere così. Si disse Alice in tono un po' secco. Sì, ti consiglio di smetterla immediatamente. In genere si dava degli ottimi consigli, benché poi non li seguisse molto di rado. E quando volta si sgridava con tanta severità a farsi venire le lacrime agli occhi, e una volta si ricordò di aver cercato di prendersi a scapaccioni perché aveva barato in una partita di croquet che disputava contro se stessa. Questa curiosa bambina amava molto fingere di essere due persone diverse. Ma ora è inutile, riflette la povera Alice, fare finta di essere due persone. Con quello che mi resta, non c'è nemmeno di che fare con una persona degna di questo nome. Poco dopo, però, l'occhio le cadde su una scatolina di vetro che stava sotto il tavolino. L'aprì e vi trovò dentro un minuscolo pasticcino con la parola Benjamin, formata chiaramente da tante uvette. Beh, io lo mangio, disse Alice. Così, se mi fa crescere, arrivo a prendere la chiave. E se mi fa diminuire, potrò strisciare sotto la porta. In un modo o nell'altro riuscirò ad entrare nel giardino. Perciò non mi importa di quel che potrà accadere. Ne mangio un pezzetto, si disse con ansia. Su o giù? Su o giù? Tenendosi la mano sulla testa per sentire se cresceva o diminuiva. Restò sorpresissima, trovando che rimaneva delle stesse dimensioni. Noi sappiamo che questo è quanto avviene di solito a chi mangia un pasticcino. Ma Alice si era già talmente abituata ad aspettarsi solo avvenimenti fuori dal comune che le pareva noioso e banale da parte della vita procedere nel modo consueto. Così si mise al tavolo e ben presto ebbe finito il pasticcino. Aurora Tarani, ciao, è stato un piacere.